ženski sam mori drago pikože, borbi s mange kaki koki mori drago pikože.
Giovedì pomeriggio, il sole splende su di noi e siamo di nuovo su Congiunzioni. Ben ritrovate, ben ritrovati Radio Blackout 105-250. Oggi andiamo in onda con una nuova puntata di questo programma che da giugno dell'anno scorso vi accompagna, dedicato alla salute e alla cura. Se ci volete scrivere, qualora ci voleste scrivere, 346-6673-263 oppure chiamateci allo 011-249-5669. Una nuova puntata di Congiunzioni sta per iniziare. Eccoci, oggi su Congiunzioni abbiamo due dirette, tutte e due ci parlano di vertenze che sono nate in quest'ultimo anno e tutte e due puntano alla riapertura di due ospedali che non si capisce insomma perché siano stati chiusi, in quanto perfettamente funzionanti e soprattutto nel momento in cui erano aperti erano un punto di riferimento per i quartieri in cui si trovavano. Ora entrambe le strutture sono completamente abbandonate. Ovviamente non pensiamo che l'ospedalizzazione della salute sia una cosa di per sé auspicabile, infatti nella prima puntata di Congiunzioni l'avevamo dedicata proprio a Nemesi Medica, ma tutto sommato ci rimane insomma una domanda, perché in un periodo in cui succede di tutto e allo stesso tempo non succede niente, si costituiscano assemblee di persone che pretendono la restituzione di strutture sanitarie nel proprio quartiere. Abbiamo provato quindi a interpretare questi fenomeni come una protesta nei confronti di quello che è uno spreco delle risorse, che è chiaramente un'azione che viene portata programmaticamente avanti in qualsiasi ambito della nostra società da parte della classe politica. Quindi vediamo mega ospedali anti-Covid che un giorno ci sono, il giorno dopo non ci sono più. strutture a forma di primule che costano milioni di euro per la campagna dei vaccini, oppure insomma ci chiediamo, non è che i soldi non ci siano e che escono solo per arricchire qualcuno? Abbiamo provato anche ad intendere queste vertenze come un modo per le persone di muoversi verso la riappropriazione di una cura che allo stato di cose è difficile da immaginare come indipendente dal sistema sanitario, ma che chiaramente non può più prescindere dalle specificità di un territorio. Non può più concepire un rapporto utente-operatore così mercificato come quello attuale, non può più vedere lavoratori e lavoratrici della sanità ipersfruttati. E dunque siamo ottimiste, pensiamo siano esperienze da valorizzare e ci faremo raccontare più nello specifico dai nostri ospiti in diretta.
Sono le 14:45, siamo su Congiunzioni. Intanto volevamo insomma fare i nostri complimenti e siamo molto contente per la vittoria dei Sicobas, che dopo 13 giorni di picchetti sono riusciti a impedire alla FedEx TNT di Piacenza di chiudere i battenti, impedirle di licenziare i lavoratori, e oltretutto sembra che ci siano stati anche dei miglioramenti economici delle condizioni sì, economiche dei lavoratori. Quindi noi avevamo sentito la scorsa puntata Gianluca, che ci aveva raccontato un po' come era andata una serata di picchetto piuttosto movimentato ma anche molto partecipato. Siamo contenti che insomma alla fine questa lotta abbia pagato, ed è bello anche il fatto che diciamo nei loro comunicati dove danno questa notizia qua, i Sicobas stiano ricevendo anche molti complimenti, molta solidarietà dal Belgio, dove è in corso la stessa lotta contro i licenziamenti della FedEx TNT. Quindi insomma diciamo una solidarietà over nazionale da parte dei lavoratori.
E la scorsa puntata avevamo parlato anche dello sciopero dell'8 marzo che si avvicina e sicuramente ci sono, insomma, delle iniziative importanti in avvicinamento, come ad esempio a Torino lunedì 15 febbraio davanti al Sant'Anna, per garantire il diritto a visite di controllo in presenza per donne e persone soggettivizzate come tali sottoposte a cure oncologiche. Abbiamo chiesto a una compagna della rete Non Una di Meno Torino di raccontarci, insomma, un po' di questa iniziativa.
La salute dovrebbe essere un diritto per tutte e tutti, invece sempre più spesso non è così, soprattutto per le donne. Il Covid ha solo messo in luce le conseguenze di anni di definanziamenti, accorpamenti e tagli alla sanità pubblica. Nonostante sia oramai un anno che conviviamo con la pandemia, l'ospedale Sant'Anna sta continuando a proporre visite telefoniche per pazienti con malattie oncologiche femminili. Come donne, come sopravvissute, come persone, come pazienti, riteniamo molto grave e inaccettabile questa scelta. L'inchiesta promossa da Non Una di Meno Torino da ottobre mostra che questo caso non è isolato, ma riguarda tutte le cure, visite preparto, aborti, controlli ginecologici, visite per donne e soggettività LGBTQIA. Nonostante i proclami durante le giornate sulla prevenzione del tumore al seno, la realtà odierna è quella di strutture ospedaliere stremate e in difficoltà, che ricorrono alla telemedicina senza alcun discernimento, che ritardano le terapie e i controlli, che dimenticano esami e non danno possibilità di riaccedervi, lasciandoci sole con un grande senso di abbandono e di paura per la nostra salute. Il 3 febbraio scorso, una compagna cui era stata proposta solo una settimana prima una visita telefonica in sostituzione del controllo oncologico in presenza, prenotato un anno prima, ha deciso di presentarsi in ambulatorio del Sant'Anna e pretendere, ottenendola, la visita da parte del personale medico. Come Non Una di Meno, non siamo contrari a priori alla telemedicina, della quale da tempo stiamo discutendo anche in merito ai certificati per la interruzione volontaria della gravidanza, e riteniamo certamente necessario esporci il meno possibile al rischio di contrarre il Covid-19 in corsia. Riteniamo però che la telemedicina non possa essere applicabile a tutte le cure, non possa sostituire la relazione con il personale medico e soprattutto non debba e non possa diventare un palliativo per le carenze sistematiche che in questi mesi le strutture ospedaliere avrebbero avuto il tempo di riorganizzare al fine di garantire le visite in sicurezza. Soprattutto rifiutiamo la logica per la quale la soluzione sia rivolgersi alla sanità privata. Sappiamo quanto siano importanti per la salute delle donne non soltanto i controlli a seguito delle diagnosi e delle mastectomie, ma anche un rapporto di fiducia e sostegno dal personale medico, la continuità interpersonale ed un approccio diagnostico che tenga al centro ognuna di noi e la sua specificità. Vederci negate da un anno le visite in presenza ci rende arrabbiate, con un senso di ingiustizia, di abbandono, di paura, ma soprattutto ci mette a rischio. Per questo intendiamo mobilitarci, perché ci vogliamo vive. Lunedì 15 febbraio invitiamo tutte e tutti ad incontrarsi alle ore 9 davanti a Sant'Anna, ingresso di via Ventimiglia numero 3, per garantire il diritto a visite di controllo in presenza per donne e persone soggettivizzate come tali sottoposte a cure oncologiche. Anche per questo l'8 marzo, anche quest'anno, sarà sciopero femminista.
Ebbene, allora sentivamo le compagne di Non Una di Meno che ci invitavano lunedì 15 alle 9 davanti al Sant'Anna per appunto questa prima iniziativa che rilancia lo sciopero dell'8 marzo. E adesso andiamo invece a presentare un un'altra iniziativa sempre molto importante che si terrà questa domenica al presidio Notav di San Didero a cura della consultoria autogestita di Torino che ha sede in via Alessandria. Vi mandiamo direttamente quello che ci dicono appunto le ragazze della consultoria.
Allora, ciao a tutte, tutti e tutto. Come consultori abbiamo deciso di organizzare questo evento su concetto di cura e medicina del territorio, che si terrà questa domenica 14 febbraio presso il presidio di San Didero, dell'ex autoporto di San Didero. Inizieremo attorno alle 13 con un pranzo benefit e l'allestimento di alcuni banchetti sui quali potrete trovare alcune delle fanzine che abbiamo raccolto in questi primi mesi di apertura della consultoria sulle tematiche che più ci stavano a cuore e che ci teniamo a condividere con tutte e tutti. E in più poi altre piccole produzioni della consultoria. E a questo proposito vi invitiamo anche a portarci dei beni di prima necessità come assorbenti, tamponi, preservativi, test di gravidanza, lubrificanti o anche dei libri che appunto ritenete siano interessanti da condividere. E alle 15 invece poi inizieremo con un dibattito.
Sì, il dibattito si focalizzerà sugli approcci delle comunità alla salute collettiva, partendo dai nostri territori nei quali da tempo sono evidenti le enormi falle del sistema sanitario nazionale, acuite ora dal Covid. Ragioneremo su problemi quali l'inserimento della salute in una logica di mercato, la centralizzazione della medicalizzazione. Inoltre, come sappiamo, il sistema di delega che caratterizza la relazione medico-paziente ha portato alla perdita di un enorme bagaglio culturale, di saperi, di tradizioni, di strumenti che da sempre caratterizzava le comunità che vivevano in stretta relazione con il territorio. Quindi la nostra domanda è un po' come riappropriarcene. Allargheremo poi lo sguardo oltreoceano sui movimenti indigeni, sulle strategie di lotta e di autodeterminazione dei corpi, tipiche di movimenti come quello per la salute collettiva in Brasile, che sanno fondamento di una concezione di medicina collettiva e anticapitalista che sviluppi pratiche che prescindano da quelle medicalizzanti.
Come consultoria autogestita cercheremo poi di fornire uno sguardo particolare sulla salute delle donne attraverso uno spaccato storico dei movimenti femministi della seconda ondata, quindi ci troviamo più o meno negli anni 70, e la creazione dei primi consultori autogestiti, su come la riappropriazione del corpo significasse in un certo senso riconoscersi ed autodeterminarsi anche all'interno di un dibattito politico che si era costruito sull'assenza di tematiche che erano molto calde per tutte ai tempi, quindi banalmente il corpo, la sessualità, la maternità, la contraccezione, tutto svincolato però da discorsi che potevano riguardare appunto ruoli biologici o aspettative sociali. Cercheremo poi di capire anche come Stato, politica, Chiesa abbiano da subito cercato di imporre il loro controllo sull'esperienza dei consultori autogestiti e come dall'istituzionalizzazione di questi, che avviene nel 1975, si sia passati da un concetto di consultorio delle donne per le donne, in cui appunto c'era la possibilità di condivisione di esperienze personali, di vissuti, ad un concetto di consultorio familiare, quindi incentrato sul concetto, sul paradigma della famiglia mononucleare ed eteronormata. Quindi parleremo ad esempio di cosa vuol dire per lo Stato e per il sistema sanitario la pianificazione familiare, oppure il concetto di controllo demografico. Infine proveremo anche a parlare di alcune pratiche da recuperare, quelle che i nuovi consultori autogestiti stanno provando a mettere in atto ormai da un po' di anni, quindi un approccio intersezionale, orizzontale e circolare. Come si può ripensare ad una diffusione dei saperi che si svincoli ancora una volta dal concetto di delega, da quella gerarchia che si instaura tra medico e paziente, e come ci si può svincolare da quell'elitarismo della scienza che non ci vuole consapevoli, ma ci vuole impotenti e molto spesso tende anche ad infantilizzarci. Parleremo dunque in maniera più ampia di nuove modalità di cura, di autoformazione, di autodeterminazione dei corpi, il tutto sempre a stretto contatto con il territorio e con il tessuto sociale che ci circonda. E quindi, detto ciò, dopo questa più o meno breve introduzione, vi invitiamo a raggiungerci domenica 14 febbraio al presidio dell'ex autoporto di San Didero, così da approfondire tutte e tutti e tutto assieme questi temi.
Grazie alla consultoria, in effetti si preannuncia una domenica molto molto interessante. Speriamo che Burian ci risparmi le correnti che arrivano dalla profonda Russia e che promettono gelo per questo weekend, però insomma ci teniamo a rilanciare questa iniziativa all'una al presidio di San Didero, e poi magari ci faremo raccontare anche nelle prossime puntate come è andata. Adesso vi mandiamo un pezzo e poi torniamo con le nostre dirette. Sentiremo Mauro Pedone dell'Assemblea Permanente Riapriamo il Maria Adelaide.
Siamo noi, siamo in tanti, ci nascondiamo di notte per paura degli automobilisti, degli inotipisti. Siamo i gatti neri, siamo pessimisti, siamo i cattivi pensieri e non abbiamo da mangiare. Com'è profondo il mare, com'è profondo il mare. Babbo, eri un gran cacciatore di quaglie e di fagiani, caccia via queste mosche che non mi fanno dormire, che mi fanno arrabbiare. Come profondo il mare, come profondo il mare. È inutile, non c'è più lavoro, non c'è più decoro, Dio chi per lui sta cercando di dividerci, di farci del male, di farci annegare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Con la forza di un ricatto l'uomo diventò qualcuno, risuscitò anche i morti, spalancò prigioni, bloccò sei treni con relativi vagoni, innalzò per un attimo il povero a un ruolo difficile da mantenere, poi lo lasciò cadere a piangere e a urlare. Solo in mezzo al mare, come profondo il mare. Poi da solo l'urlo diventò un tamburo, e il povero come un lampo nel cielo sicuro cominciò una guerra per conquistare quello scherzo di terra che il suo grande cuore doveva coltivare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Ma la terra gli fu portata via, compresa quella rimasta addosso, fu scaraventato in un palazzo, in un fosso, non ricordo bene, poi una storia di catene, bastonate e chirurgia sperimentale. Come profondo il mare, come profondo il mare.
Intanto un mistico, forse un avviatore, inventò la commozione, che rimise d'accordo tutti, belli con i brutti, con qualche danno per i brutti, che si vibrò consegnare un pezzo di specchio così da potersi guardare. Come profondo il mare, come profondo il mare. Frattanto i pesci dai quali discendiamo tutti assistettero curiosi al dramma collettivo di questo mondo che a loro indubbiamente doveva sembrar cattivo, e cominciarono a pensare nel loro grande mare, come profondo il mare, nel loro grande mare, come profondo il mare. Chiaro che il pensiero dà fastidio, anche se chi pensa è muto come un pesce, anzi un pesce, e come pesce difficile da bloccare, perché lo protegge c'è il mare, come profondo il mare. Certo, chi comanda non è disposto a fare distinzioni poetiche, il pensiero è come l'oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare. Così stanno bruciando il mare, così stanno uccidendo il mare, così stanno umiliando il mare, così stanno piegando il mare.
Eccoci in diretta su Congiunzioni, siamo in collegamento con Mauro Pedone dell'Assemblea Permanente Riapriamo il Maria Adelaide, ci senti?
Ciao.
Ciao, grazie.
Mi sentite?
Sì, ti sentiamo forse un po' basso.
Aspetta, provo un po' adesso.
Ok, un po' meglio, sì. Grazie. Bene, allora, grazie per essere qui con noi e iniziamo subito a fare questa chiacchierata insieme a te. Tu sei un fisioterapista e dunque volevamo intanto capire un po' qual è la situazione. Il Maria Adelaide, ne abbiamo già parlato anche in varie puntate scorse, era stato chiuso nel 2006 e come mai, cosa è successo e se ci puoi raccontare un po' di questa protesta.
Allora, intanto ti correggo, è stato chiuso nel 2016.
Sì, scusa, 2000... sì, hai ragione.
Allora, intanto faccio, va bene, mi presento, io sono appunto un fisioterapista, ho lavorato in ospedale per più di 35 anni, quindi conosco abbastanza insomma le storie in sanità. Per quanto riguarda Maria Adelaide, diciamo che l'inizio insomma di quello che poi ha portato alla chiusura risale almeno al 2010-2011, così, perché, scusa, sì, 2010-2011, perché è successo che il Maria Adelaide era stato ristrutturato in quegli anni per poter accogliere poi il centro di riabilitazione funzionale, quello che era in collina, ed era un posto praticamente di riabilitazione funzionale dei paratetraplegici. E quindi avevano deciso in quegli anni di trasformare il Maria Adelaide anche in un centro di riabilitazione per questa tipologia di pazienti. Il problema è che poi, dopo che avevano iniziato i lavori di ristrutturazione, hanno deciso invece diversamente, per cui poi il posto del CRF è andato vicino al CTO, ed è quella struttura nuova che si chiama unità spinale, che è quella struttura su quattro piani proprio di fronte al CTO.
Sì.
Già questo vi fa capire quanto in sanità funzioni, ci sia una mala gestione anche proprio di programmazione, perché sono iniziati dei lavori di ristrutturazione, quindi spendendo anche parecchi soldi hanno aperto praticamente un'ala nuova al Maria Adelaide. E poi questo centro non è stato aperto e si è deciso invece di farlo in un altro luogo. Mm-hmm. Però questo cosa ci dice anche? Ci dice che al Maria Adelaide attualmente c'è una parte che è nuova, è completamente nuova, cioè adesso c'ha 10 anni, è stata terminata più o meno in quegli anni lì, nel 2011, e per cui è assurdo, no?
Certo, dire. Notevole.
Quindi già diciamo, partiamo da una situazione in cui una parte del Maria Adelaide era stata ricostruita completamente nuova, le altre parti erano ancora ben funzionanti, infatti era un ospedale ortopedico riabilitativo diversi posti letto, c'erano almeno 60 posti letto, c'erano delle sale chirurgiche e quant'altro, insomma. Noi in quegli anni lì, quando iniziamo a sentire che prima la giunta Cota Monferrino, cioè quella di centrodestra, voleva chiudere Maria Adelaide, subito ci siamo mobilitati sia come lavoratori ma anche e soprattutto anche come cittadini dei quartieri Vanchiglia Aurora,
certo,
per far sì che invece questo ospedale non venisse chiuso. Abbiamo fondato un comitato che si chiamava Salviamo il Maria Adelaide, da lì abbiamo iniziato a raccogliere firme, fare manifestazioni, presidi, volantinaggi. Poi cadde la giunta di centrodestra guidata appunto da Cota. E poi vinse le elezioni Chiamparino, insomma il PD, con assessore alla sanità Saitta, il quale disse che assolutamente il Maria Adelaide non andava chiuso, andava trasformato in una casa della salute. E queste erano praticamente le cose che ci dissero. E siamo praticamente arrivati al 2015.
Mm-hmm.
Noi continuiamo comunque a mantenere vigile l'attenzione anche come iniziativa per evitare appunto che invece l'ospedale non venisse chiuso, e loro ci fecero un po' questa promessa, no? L'ospedale viene chiuso, le attività vengono trasferite nell'azienda, all'epoca insomma il Maria Adelaide faceva parte dell'azienda Città della Salute, quindi con le molinette, CTO, sì, eccetera. Le promesse furono appunto che non veniva chiuso, ma veniva trasformato e dato praticamente come struttura sanitaria al territorio. Noi ovviamente non ci siamo fidati, perché insomma di promesse sai quante le abbiamo avute, insomma. Quindi abbiamo detto, però prima che venga chiuso definitivamente, facciamo in maniera che un progetto di trasformazione sia subito attuato, in maniera che anche magari delle persone, del personale sanitario che in quel momento era presente, era anche disponibile, insomma, a essere coinvolto in questo nuovo progetto.
Mm-hmm.
E ovviamente invece no, cioè per loro l'obiettivo in realtà era proprio quello di chiudere, sì, e trasportare tutto il personale, quindi 250-300 persone, tra infermieri, medici e quant'altro, portarlo alle Molinette, al CTO, per andare proprio a supportare l'enorme ormai carenza di organico e di tagli che la sanità aveva effettuato, soprattutto negli ultimi 10 anni, prima che si chiudesse. Quindi a loro gli serviva soprattutto portare medici, infermieri e insomma tutto il personale, per andare a fare un po' da tappabuchi. Esatto. E quindi alla fine, insomma, nonostante le nostre iniziative, le nostre proteste, proprio la giunta di centrosinistra, questo va un po' detto, perché
certo,
sennò poi pensa sempre che sono gli altri, sono i cattivi, sono quelli del centrodestra. In realtà hanno fatto esattamente quello che aveva già previsto Monferrino, di chiusura, insomma, un grosso taglio alla rete ospedaliera a livello più mentale è stata fatta proprio in continuità con il governo di centrodestra.
Chiaro. Grazie per questa breve storia, appunto, che indica comunque dei punti chiave, diciamo, di come vengono gestite le risorse, appunto l'organico, eccetera, eccetera. E quindi si arriva, diciamo, un po' all'oggi. Questa assemblea, insomma, che si è costituita, vuole la riapertura di questo ospedale. Ci hai già un po' detto ovviamente le motivazioni, solo per il fatto che, diciamo, c'è tutta questa parte praticamente nuova e che potrebbe essere utilizzata, direi che è qualcosa da tenere in conto. E ti volevamo chiedere, appunto, da che cosa è partita questa nuova iniziativa di assemblea permanente, che cosa si vuole e soprattutto come si vuole questa riapertura, quindi anche che tipo di riflessioni vengono fatte oggi, anche secondo l'attualità del momento, rispetto a quella che può essere un'idea e un modo di intendere la cura che sia di un certo tipo.
Sì, allora, guarda, io sono, diciamo così, sono anche stato piacevolmente sorpreso che un gruppo, insomma, di quartiere, insomma il Comitato Aurora e il Collettivo Manituana, mi avessero coinvolto in questo tentativo di lotte per far riaprire questo presidio sanitario. Perché, insomma, in qualche modo credo che sia effettivamente, da una parte sia utile, e poi dall'altra anche c'è da dire che servirebbe molto al territorio stesso, insomma. Mm-hmm. Anche perché l'idea, insomma, di fare un presidio sanitario, così come lo stiamo iniziando a pensare e progettando, risponde un pochettino anche a un nuovo modo di vedere, insomma, la sanità, no? Cioè, quindi una sanità soprattutto per quanto riguarda il discorso delle cure primarie, perché adesso chiaramente non stiamo richiedendo l'apertura di un ospedale, ma o meglio di una struttura sanitaria che viene definita a caso della salute, perché questo prevede anche la normativa, che per essere, insomma, in maniera sintetici, e soprattutto un coinvolgimento dei medici della medicina generale, quindi medici, insomma, di quelli che vengono chiamati medici di famiglia o medici di base, sì, che potrebbero trovare uno spazio adatto mettendosi in rete per gestire, diciamo, un'attività sanitaria, quindi di primaria, e collegato a questo tipo di attività anche quella specialistica, però sempre legata al discorso del territorio. Quindi questo, diciamo, è l'obiettivo principale. Poi come secondo punto che ci siamo posti è quello di riuscire a mettere in rete anche la specialistica sempre di territorio all'interno, insomma, della stessa struttura, e in più aggiungere anche dei posti letto che potrebbero essere, no, ovviamente non per acuti, non per patologie acute, ma come patologie di continuità assistenziale, cioè quei pazienti che non hanno bisogno di una terapia, una cura ad alta specializzazione o ad alta intensità, ma che potrebbero beneficiare di una sorveglianza sanitaria in attesa, appunto, di poter rientrare a domicilio, oppure nei casi di quelle malattie croniche che in qualche volta capita, insomma, sono delle malattie che non hanno bisogno di una particolare vigilanza sanitaria e che però gioverebbero, insomma, di una struttura di questo genere, comunque dove ci sono dei medici e degli infermieri di comunità, che adesso ci sono proprio previsti per legge anche, degli infermieri di comunità, che potrebbero, appunto, rispondere ai bisogni di salute che non hanno bisogno di un'ospedalizzazione. Questo ovviamente in un contesto in cui la partecipazione rispetto ai bisogni di salute viene anche in qualche modo migliorata dal fatto che tu conosci il territorio, conosci quali sono le particolarità di quel territorio, quindi anche i determinanti, diciamo, sociali, ambientali, sì, che possono aver provocato una malattia, e in più dove poni l'accento sul discorso della prevenzione, dell'igiene, di campagne magari di educazione sanitaria che potrebbero in qualche modo lavorare di più sulla prevenzione delle malattie. Ecco, questo più o meno è il quadro, diciamo, delle nostre richieste che facciamo.
Ho capito. Ecco, tutta questa serie di cose che dicevi, so che, insomma, sono state anche formulate all'interno di un documento, insomma, uno strumento che verrà, immagino, anche utilizzato per rendere comunque note tutte queste riflessioni. Ecco, se ci puoi raccontare un po' quali sono i passi che sono stati fatti finora da questa assemblea, come si intende proseguire, e anche, appunto, quali sono, visto che parlavi, no, di determinanti sociali, eccetera, quali sono anche le esigenze un po' di questo territorio di cui stiamo parlando.
Ma allora, per quanto riguarda il modello organizzativo che si è dato, appunto, lo dice la parola stessa, assemblea permanente, cioè noi ci troviamo ormai da un po' di tempo il giovedì pomeriggio alle 6 al centro dove ha sede il collettivo Manituana, che è in Regio Parco, in Largo Vitale, e appunto questa c'è anche un po' molto questa idea dell'assemblea, nel senso che noi pensiamo che come strumento proprio organizzativo, per cercare poi anche di favorire la partecipazione, di formulare questa proposta in modo che non sia una proposta, come dire, che si sta costruendo, no? Quindi non sarà mai una proposta definitiva. L'abbiamo pensata proprio come una bozza che si sta arricchendo poco per volta in base a chi partecipa e che dà, certo, il suo contributo. Stiamo cercando infatti un contatto, perché sarebbe fondamentale a questo punto, oltre che la partecipazione di cittadini del quartiere, ma anche, ad esempio, sarebbe importantissimo la presenza di medici di famiglia che ci sono in quel territorio, perché questa roba qui della Casa della Salute effettivamente si basa molto sulla figura del medico di famiglia,
sì, sì,
e dell'infermiere di comunità, perché il problema, appunto, adesso abbiamo buttato giù dei punti per cercare di formulare almeno 3 o 4 idee, e adesso praticamente inizieremo adesso, penso proprio da oggi ci si trova, e da domani iniziamo a diffonderla sicuramente, insomma, cercando di coinvolgere anche proprio questo tipo di persone. Poi ovviamente i determinanti sociali sono ancora un pochettino, i determinanti sociali e ambientali della zona sono ancora un pochettino da studiare. Sicuramente è una zona comunque popolare, con una percentuale di anziani anche molto, molto ampia, mm-hmm, quindi il fatto di fare una proposta di medicina di prossimità va anche nella direzione di cercare di favorire, appunto, soprattutto le persone anziane, o disabili, o insomma che hanno difficoltà a muoversi, di avere una struttura, un presidio sanitario, insomma, in quei quartieri lì.
Certo.
Questa è un po' l'idea.
Va bene. Non so, se vuoi aggiungere qualcosa, ovviamente siamo in ascolto.
Sì, volevo solo aggiungere, forse me lo sono dimenticato prima, che oltre al discorso della Casa della Salute, noi pensavamo di chiedere anche una struttura di tipo riabilitativo di territorio, sempre, proprio per favorire il passaggio dalla fase, diciamo così, acuta della malattia, che per molte persone c'è una fase anche di riabilitazione, e la riabilitazione si pone come come approccio sanitario, proprio a metà tra l'ospedale e poi il rientro a domicilio, quindi al territorio, alla casa.
Certo.
Questa cosa qua per noi è molto importante associarla insieme al discorso della Casa della Salute, perché permetterebbe un aiuto grosso al rientro a domicilio. E in più all'interno della Casa della Salute noi vediamo anche una cosa molto importante, quella dell'integrazione invece con tutto quello che è il tema del socioassistenziale, quindi il discorso dell'assistenza sociale, dello psicologo, tutto
certo.
Quello che in qualche modo possa aiutare effettivamente
a sostenere. Sì.
Va bene?
Grazie molte. Ricordiamo l'appuntamento oggi giovedì, quindi alle 18 per l'assemblea, e niente, speriamo di risentirci, sicuramente ci vedremo dopo.
Ok, ciao, arrivederci.
Ciao, grazie.
E la chiamano estate, questa estate senza te, ma non sanno che vivo ricordando sempre te. Il profumo del mare non lo sento, non c'è più. Perché non torni qui, vicina a me? E le chiamano notti, queste notti senza te, ma non sanno che esiste chi di notte piange te. Ma gli altri vivono, parlano, amano, e la chiamano estate, questa estate senza te.
Dopo questo pezzo un po' fuori luogo, ma tanto oggi splende il sole, quindi ci possiamo anche un po' credere, vi segnaliamo un cisti, carabinieri in corso Vercelli davanti alla circoscrizione 7, e vabbè, comunque insomma loro lì ci stanno sempre. E comunque invece volevamo darvi una notizia, anche dopo questa diretta di con Mauro, insomma è qualcosa di abbastanza significativo dal punto di vista delle politiche sanitarie sul territorio, una news che ci fa proprio piacere, ovvero che entro l'estate sull'area ex Fiata Avio lungo via Nizza si vedranno le ruspe che adoriamo da tempo, non quelle del grattacielo della regione che da anni sono ormai quasi parte del paesaggio. C'è ovviamente questo articolo da per scontato che dei grattacieli possano diventare parte integrante di un paesaggio, soprattutto quelli della regione. Comunque insomma si sta parlando del futuro parco della salute e della scienza. Non voglio sbilanciarmi sul mese, ma presso in quell'area lavoreranno le ruspe, annuncia il presidente Cirio durante la presentazione dell'accordo per il polo universitario di Grugliasco, che si aggiunge agli altri hub strategici che sta progettando la città: il Manufacturing Center a Mirafiori, la cittadella dell'aerospazio Questo Parco della Salute è presentato come futuro nuovo ospedale, concentrato di ricerca, innovazione sanitaria. Ricordiamo che c'è un, non so se un comitato, comunque una parte dell'assemblea che già si oppone a questo progetto, individuandolo come uno spreco di soldi immenso, un qualcosa che porterebbe anche al taglio di posti letto, un qualcosa che in nome dell'eccellenza si trasforma nell'ennesima iperstruttura che pensa più che altro a soddisfare le proprie partnership private piuttosto che alle necessità delle persone. E niente, dice, partiremo con i lavori nel 2022. L'auspicio dell'assessore alla sanità Luigi Cardi, ce lo ricordiamo molto bene, grande assessore, grande gestione del Covid, eccetera. E vabbè, insomma, 5 anni di lavori per concludere nel 2027. Questa è una minaccia, signori e signore, è una minaccia. Adesso mandiamo un pezzo e poi torniamo con l'assemblea. Riapriamo Villa Tiburtina di Roma, una specie di gemella di riapriamo il Maria Adelaide, e saremo in diretta con un ospite misterioso che poi penso ci si paleserà. E niente, ci sentiamo tra poco su Congiunzioni.
Stato carcerato e ben capriccio, perché portavo in berta e in cortellaccio. Scontrai la porta e me vio de piccio. Sta fermo e fermo là, fermo suo mare, e mo sto dentro come devo suo mare, e mo sto dentro. Deferaccio, mamma ne torno a colle castagnole, e me portorno alle carceri nuove, e mo sto dentro come devo suonare. 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 E mo sto dentro come devo suonare.
15:30, minuto più minuto meno, siamo in diretta di nuovo su Congiunzioni su Radio Blackout e dovremmo essere in diretta con Alessandro, alias l'ospite misterioso Eccoci. Dell'assemblearia Priamo Villa Tiburtina. Ci senti bene?
Sì, eccoci, ciao a tutti e tutte quante.
Ciao Alessandro. Senti, allora, niente, raccontaci un po' di quello che sta succedendo a Roma, cioè ovviamente relativamente a questa vertenza qua, che noi siamo qui a Torino, quindi non sappiamo niente.
Sì, allora, questa, diciamo, è una vertenza nata qualche mese fa, diciamo, un po' in seguito, noi siamo una realtà territoriale, io in particolare faccio parte di uno spazio sociale che si chiama Casa Alba 2, e sono un po' di anni che con il casale e con gli abitanti del quartiere abbiamo dato vita a un comitato di quartiere che si chiama Comitato Mammut. E diciamo, come molte realtà solidali in varie città, diciamo, durante il lockdown noi ci siamo occupati di una delle cose che abbiamo fatto e ci siamo accollati è quella della spesa sospesa, della consegna dei pacchi alimentari alle famiglie che non se lo potevano permettere, e pure di andare a comprare farmaci e fare la spesa a chi appunto non poteva uscire di casa perché immunodepresso o per altri impedimenti. Diciamo, questa cosa ha prodotto pure dei bei momenti, solo che fondamentalmente siamo arrivati alla fine del lockdown, così tante belle iniziative di solidarietà, poi effettivamente con una situazione completamente nuova, cioè appunto post pandemia, e con nessuna vertenza in piedi, cioè nessuna rivendicazione, cioè siamo stati, diciamo, dei bravi boy scout, ma poi non avevamo niente tra le mani.
Sì, penso alla fine che sia un'esperienza condivisa in molte parti d'Italia comunque.
Però diciamo, alla fine di questa esperienza, quello che abbiamo dovuto fare è un'assemblea pubblica in piazza, tra il quartiere, e in cui sono venute molte persone che hanno soffruito pure appunto della consegna dei pacchi, tutto quanto era proprio per dire con loro, vabbè, mo che abbiamo fatto questa cosa, che facciamo? Da quell'assemblea è uscita una signora che ha detto, ma certo, noi stiamo a parlare tanto di sanità e tutto quanto, qui noi fino a qualche anno fa avevamo una clinica, un poliambulatorio pubblico gestito dalla ASL, dall'azienda di sanità locale, che ce l'hanno chiuso, ma non possiamo fare una battaglia per riaprirlo? Fondamentalmente, perché no? E quindi da qualche mese a sta parte tutte le nostre energie, diciamo, stanno un po' convogliando in questa vertenza. Sono un paio, è da novembre che abbiamo fatto la prima assemblea pubblica, per dire che c'è stata la voglia di intraprendere questa battaglia, questa lotta, ed è stata pure molto partecipata, perché appunto questa era una struttura veramente molto efficiente e nel quartiere, sul territorio, tutti la conoscono e ci sono andati, chi per portare il figlio, chi per portare i genitori, chi proprio loro stessi, ed effettivamente è stata una prima assemblea molto partecipata che ha dato il via a questa campagna. È una situazione abbastanza eterogenea, cioè in questa campagna ci stanno già compagni appunto che vengono da aspetti sociali e da realtà di questo tipo, ma ci stanno pure persone, diciamo, normalissime
compagni e compagne e poi persone normali.
Vabbè, noi siamo strani, dai, questo non si può dire che non è così.
Va bene, la incassiamo.
La possiamo assumere questa cosa.
Sì.
E niente, il discorso è che appunto ci stiamo muovendo su vari binari paralleli. La prima idea che è venuta in mente, pure per essere presenti nel quartiere, diciamo, e ricordare a tutti che fino a pochi anni fa, perché poi questa struttura è stata chiusa definitivamente nel 2012, e fino a pochi anni fa era presente questa struttura, e perché non riaprirla oggi? No?
Ma adesso è abbandonata questa struttura?
Adesso è completamente, sì, è una struttura completamente abbandonata, ma anche in buono stato, bisogna dire che sta in ottimo stato, ed è un po' è lasciata là all'abbandono. Cioè, noi potremmo pure prendere e aprirla, però in realtà quello che vogliamo è veramente che si ripristino le funzioni che c'erano come richiesta minima di base. Questa è l'idea. Poi in realtà c'è tutto un discorso pure sulla sanità territoriale di prossimità, cioè di presa in carico dei bisogni delle persone su un territorio, che va pure un po' oltre diciamo il semplice ambulatorio dove si fanno le visite specialistiche, cioè un po' più un discorso di intendere la salute un po' più a 360 gradi.
Infatti anche qua a Torino appunto abbiamo una situazione simile con l'avvertenza per la riapertura del Maria Adelaide e quello che generalmente viene richiesto, almeno quello che si sta provando ad ottenere in questo momento qua, non è tanto una struttura con all'interno delle specializzazioni particolari, quanto invece c'è una struttura che possa permettere delle prestazioni anche, come dire, a bassa intensità, sì, di base, insomma, per accompagnare la gente.
Beh, diciamo, sono proprio due modi diversi, secondo me, di vedere in generale la medicina. Cioè, non è che siamo macchine e basta cambiare o aggiustare un pezzo perché poi funzioni tutto, no? Noi siamo un organismo complesso e quindi, cioè, nel senso, non è appunto, non basta sostituire un pezzo, ma siamo degli animali sociali che vivono in una società, cioè nel senso è un discorso molto, molto ampio e molto complesso. Detto ciò, comunque c'è appunto un piano emergenziale che sta andando avanti. Noi tutte le settimane siamo presenti in varie piazze del quartiere o nei mercati a raccogliere queste firme, che diciamo di primo acchito potrebbe sembrare pure uno strumento, vabbè, fare firme, ma la stessa cosa. Noi lo stiamo usando in maniera strumentale per essere presenti con un pretesto settimanalmente appunto nei mercati e nelle piazze. Diciamo a livello di firme, come numeri siamo più o meno a 3.000 firme. Queste firme di fatto sono simboliche, perché non è che chiediamo i documenti o c'è un notaio che notifica che queste firme hanno una validità, però sono simboliche, perché poi noi di volta in volta ora siamo di volta in volta questa campagna sta individuando delle controparti da cui con cui interloquire, con cui andare a chiedere conto, che sono in ordine fondamentalmente sono la ASL e la Regione. In realtà noi l'unica interlocuzione, cioè noi abbiamo iniziato questa campagna appunto raccogliendo le firme, poi abbiamo mandato delle PEC a tutti i vari interlocutori istituzionali che abbiamo individuato. Gli unici ad averci risposto di primo acchito sono questa fondazione, che è una fondazione composta da medici e professori universitari, diciamo, che ha l'obbligo, che ha proprio il ruolo, è stata creata appositamente per garantire che questa struttura rimanga pubblica e che nella fattispecie si faccia attività di ricerca per le malattie polmonari, perché quella struttura originariamente era di una famiglia, era privata. È stato un lascito ereditario ed è stata lasciata alla Università La Sapienza e quindi di fatto al Policlinico come ospedale di riferimento. Però quando è stata lasciata questa struttura come lascito ereditario è stata creata ad hoc questa fondazione che doveva appunto garantire che rimanesse pubblica e che si facesse attività di ricerca sulle malattie polmonari. Loro ci hanno convocato e noi ci siamo andati, giustamente non sappiamo niente da nessuno, siamo andati a parlare, loro tante belle parole, ma poi di fatto loro non hanno veramente nessun potere di fare qualcosa a livello di realizzazione e chiaramente hanno detto che le competenze sono della ASL e della Regione. E inoltre ci hanno promesso che ci avrebbero fatto fare un sopralluogo appunto per vedere, entrare dentro e vedere com'è la struttura dentro, se ci stanno ancora i macchinari o meno, perché è una delle cose che avevamo richiesto noi. Detto ciò, gli altri invece nessuno è pervenuto, nella Regione, nella ASL, di cui appunto la medicina territoriale dovrebbe essere competenza loro, tant'è che noi un paio di settimane fa, mi pare sì, due settimane fa, siamo andati, no, o la settimana scorsa, sì, il primo martedì 2 febbraio,
l'anno
scorso.
Di recente, diciamo.
Siamo andati agli uffici della ASL di competenza del nostro territorio, del nostro municipio.
Che sarebbe, scusami, l'ASL?
Sarebbe l'ASL Roma 2, del quarto distretto, perché diciamo l'ASL è divisa Roma 1, Roma 2 e Roma 3 e poi ognuna di queste sarà una sottosuddivisione e sarebbero i distretti. Cioè Roma è molto grande e quindi cioè, è divisa, diciamo, le competenze sono divise in zone, cioè, ma tipo la ASL nostra, cioè, alla fine gestisce un numero di persone che è pari
che penso sia la più grossa di Torino come numero, sicuramente. Cioè, a Torino non ci sono milioni di persone?
A Torino?
Sì, o meno, un po' di meno forse.
Non so dirtelo precisamente, però io non sono di Torino, lo dico prima che mi arrivino degli insulti in diretta.
Vabbè, a Torino saranno 800.000, un milione di persone, comunque siamo l'ASL nostra, più o meno ci esiste lo stesso numero di persone, quindi come se fosse una città di fatto. E niente, noi siamo andati lì e diciamo abbiamo richiesto di essere ricevuti di fatto, siamo andati lì con una sorta di manifestazione di fatto, cioè siamo andati lì in 30-40 persone con lo striscione e tutto quanto. E niente, questi come se niente fosse, cioè sapendo appunto avevamo mandato una mail, avevamo chiamato più volte chiedendo di essere ricevuti, perché comunque il percorso che stiamo facendo è pure l'interlocuzione con questi, quantomeno cioè comunque mettergli nero su bianco che ci stanno delle persone che a livello territoriale si stanno attivando perché richiedono una sanità pubblica e territoriale.
Sì.
Te ASL che dovresti occuparti di questo, che dici? Ti piace questa idea, non ti piace, come ti poni? Possiamo andare a chiedere questa cosa. Chiaramente non ci hanno ricevuto, per farci ricevere abbiamo dovuto alzare la voce, siamo saliti ai piani dove stavano i dirigenti e fondamentalmente abbiamo occupato il piano fino a che uno di questi dirigenti non ci ha ricevuto una delegazione. E è arrivata pure la polizia, vabbè, c'è stato un po' queste dinamiche classiche, però poi di fatto ci hanno ricevuto e niente, loro pure a parole tutti molto felici che ci fossero dei cittadini che in maniera democratica richiedevano appunto questa sanità pubblica e territoriale, e però di fatto hanno fatto pure loro lo scaricabarile dicendo che la competenza è del policlinico, perché la proprietà di fatto è del policlinico. Quindi sarebbe l'università della Sapienza, e quindi di fatto pure loro hanno fatto la scarica a barile. Detto ciò, comunque il dirigente della ASL ha detto che comunque per il prossimo futuro come interlocutore lui è da tenere conto, quindi per le prossime volte noi andremo a chiedere conto direttamente a lui. Ora la vacanza sta procedendo, del bello. Per noi siamo una realtà territoriale, facciamo politica sul territorio. Il bello di averci una vertenza aperta su una storia concreta in cui tra l'altro stiamo raccogliendo pure un sacco di, chiamiamolo, consenso. Cioè, nel senso, io non mi sono mai trovato nella mia piccola carriera politica a fare un volantinaggio, a fare un'iniziativa e a vedere proprio l'appoggio delle persone, cioè nel senso persone che di primo acchito magari il volantino lo rifiutano, poi dici Villa di Bursina e non solo se lo prendono ma se mettono lì a parlare per mezz'ora e a raccontare la loro esperienza, cioè quindi è una cosa molto sentita.
Questa persone di tutti i tipi, di tutte le età?
Sì, soprattutto chiaramente cioè alla fine con la sanità hanno a che fare persone medio-grandi, diciamo, quindi sì, effettivamente da un ragazzo c'è una risposta diversa che da una persona anziana, questo sì.
Certo.
Pure legate all'esperienza che ci hanno avuto loro con questa struttura. Comunque di fatto quindi tutte le iniziative che comunque facciamo e che stiamo continuando a fare le decliniamo nei termini di riapriamo Villa di Bustina, cioè diventa un leitmotiv continuo rispetto a tutto quello che facciamo. Ad esempio questa domenica, che è la domenica di carnevale, con i bimbi del dopo scuola del comitato, che noi col comitato di quartiere facciamo un dopo scuola, lì ci sarebbero tante altre considerazioni, perché quest'anno è veramente esploso in termini di partecipazione, secondo me è un po' il termometro pure del fatto che ai bimbi e alle famiglie mancano degli spazi in cui appunto
vedersi, socializzare, sì, stare esatto, insieme, sì, certo, esatto. Sì, che comunque infatti, dal punto di vista della cura è fondamentale.
Sì, infatti questo fa, cioè se uno vuole intendere la salute a 360 gradi, per garantire la salute e il benessere delle persone servono pure tanti spazi di questo tipo, in cui appunto non facciano bene solo al fisico ma pure all'anima, no, diciamo.
Anima e corpo.
Menzana in corpo dei tanti. E detto ciò, vabbè, mo famo il carnevale arriva, la sfilata del carnevale arriva sotto Villa di Bustina e facciamo una cosa simbolica, cioè ogni bambino lascerà un cartello del perché loro vogliono, perché pure al dopo scuola facciamo dei laboratori e nei laboratori raccontiamo pure le cose che facciamo come comitato. E quindi cioè, alla fine va tutto a sistema e nel senso domenica faremo questa cosa. L'idea nostra è di riuscire in primavera a proporre comunque un momento un po' più di mobilitazione, un corteo, un presidio, una cosa che comunque possa appunto far partecipare tutte quelle persone che in questi mesi stanno dando il loro appoggio a questa campagna a parole, mettendo le firme e quant'altro, però che diamo pure la possibilità appunto di partecipare a quante più persone possibili, chiaramente tenendo conto del fatto che siamo in un momento in cui assembramenti bisogna stare attenti, distanziati,
certo,
eccetera, eccetera,
certo.
Però
c'è anche voglia di fare delle cose comunque.
C'è voglia, sì, di prendere quello che ci aspetta, detto in altri termini,
sì.
Cioè, nel senso, mai come quest'anno ci siamo accorti che una sanità territoriale è necessaria. Loro ci dicono che ci stanno non so quante migliaia di case della salute già pronte ad essere attivate. Noi ci siamo fatti un conto, potrebbe esserci una casa della salute ogni 12.000 persone. Ecco, cioè nel senso che solo nel nostro territorio ce ne sarebbero state tre, e non ce n'è neanche una, a fronte di un sacco di cliniche private invece che stanno aprendo come funghi. Allora qualcuno ci dovrebbe spiegare come funziona.
Certo.
Vabbè,
ma hai fatto bene, anzi, è interessante e, come dire, speriamo anche magari di riuscire a creare delle assonanze, cioè di ampliare un po' il coordinamento, appunto, siccome sono realtà cioè, che si stanno esprimendo un po' in tutta Italia, questa cosa spontanea del voler riaprire dei poli sanitari, appunto non ospedaloni, ma che portino un tipo di prestazioni di base, che siano a portata delle persone in termini di costi, in termini di vicinanza, in termini insomma di prossimità, anche di, come dire, familiarità con il personale che ci sta.
Sì, diciamo, l'ospedale dovrebbe essere l'ultimo anello della catena della sanità.
Cioè, certo.
Sta tutta l'assistenza territoriale che dovrebbe evitare che la gente finisce in ospedale, ma pure col Covid la terapia intensiva è l'ultima cosa che ci dobbiamo augurare. Invece
certo.
Aprono i capannoni all'Expo di Milano con le terapie intensive e mo te le danno in faccia, riempiono.
Guarda,
però poi il problema è che non si segue appunto la persona, cioè, ma pure il sistema degli ospedali è fallimentare, perché poi finito l'ospedale te sei lasciato solo a te stesso, oppure se devi fare tutte analisi e diagnosi e visite, oppure pure fisioterapia e quant'altro, quello è tutto a livello privato.
Tutto privato, in questo momento soprattutto è impossibile accedere alle cure ospedaliere a meno che non si segnala nell'impegnativa un'urgenza, ma comunque è un casino mostruoso e quindi tutti i tipi di visite, anche banali analisi, così tutto privato ed è indecente.
E poi uno è lasciato a se stesso in una giungla in cui appunto ci sta dietro l'angolo il privato di turno che ti offre il pacchetto 3 al posto dei 2, sembra che sta al supermercato a volte, cioè ti fanno
sì,
3 analisi al posto dei, cioè, veramente queste cose, e uno è lasciato completamente a se stesso. Quindi quando uno parla di assistenza territoriale intende pure quello, cioè che ci sia in qualche modo qualcuno che si prenda proprio in carico quelli che stai bisogno dal punto di vista sanitario delle persone, e che quindi ti segua passo passo, non solo che ti dica vabbè te ne devi tornare qui con la lastra, con la visita dei polmoni e con quell'altro, e chiaramente quelle cose te le devi fare te andandotele a cercare di volta in volta in quell'ambulatorio privato piuttosto che in quell'altro. Quindi c'è proprio questo che va preso un po', cioè, rivoluzionato, in qualche mini rivoluzionato, diciamo.
Certo. Senti Ale, volevi aggiungere qualcos'altro? Volevi dirci
qualcos'altro? No, volevo giusto, va bene, innanzitutto ringraziarvi per lo spazio, perché appunto più se ne parla meglio è. E secondo voi appunto sì, questa tensione a cercare situazioni simili e a coordinarsi ci deve stare ed è sempre presente. Noi, diciamo, con questa avvertenza siamo all'interno del coordinamento regionale sanità del Lazio, che chiaramente conosciamo già bene l'avvertenza sul Maria Adelaide, però in tutta Italia ce ne stanno tante di queste cose, che, di diversi colori, cioè, sono pure abbastanza eterogenee come situazioni, però sono situazioni che bisogna per forza mettere a sistema, perché è solo da questo che si può sperare di averci appunto una sanità migliore è un sistema migliore. Cioè, ad esempio, c'è stato tutto un coordinamento dei parenti dei ricoverati dell'RSA, che è una situazione veramente. Quelle RSA sono tutte private. E l'RSA è dove è morta un sacco di gente quest'anno.
Sì, qua in Piemonte quindi, è stata una strage.
Quindi vabbè, nel senso sì, cioè, continuiamo a sentirci, restiamo in contatto su queste cose ed è da qui che si deve ripartire. Cioè, poi senza parlare, cioè, nel senso giusto averci un'idea insieme, parlare dei massimi sistemi, ma poi è da queste piccole, secondo me poi, per come la vedo io, è da queste piccole vertenze, da queste piccole cose che secondo me se ne esce e si costruisce appunto pure un mondo migliore, diciamo.
Certo, allora vabbè, ti ringraziamo tantissimo anche noi per essere stato qua sul programma. Volevo salutarti dicendoti che a Torino quasi 900.000 abitanti.
Quindi un milione, abbiamo detto bene.
Dai, sì, più o meno ci siamo. E niente, la pagina su Facebook per
sì, noi purtroppo...
chiunque.
Noi abbiamo o la pagina Facebook di Apriamo Villa Tiburtina o una mail a cui scriverci.
Ok, che comunque si troverà poi sulla pagina Facebook,
sì,
anche. Come,
sì.
Com'è la
purtroppo,
mail?
Mi pare Apriamo Villa Tiburtina @gmail.com. Cioè, okay. ci affidiamo a Google e Facebook, diciamo, purtroppo, però vabbè, okay. Pure qua sarebbe da parlare un sacco, però
comunque vabbè, sì. Insomma, comunque diciamo per chi ci sta ascoltando, si googola Riapriamo Villa Tiburtina e in
sì,
qualche
sì.
modo
tra l'altro,
dovete saltare
una cosa molto interessante, giusto per chiudere, scusate,
no vai.
Ultima, una delle cose che abbiamo fatto è proprio una specie di autoformazione sull'assistenza territoriale. Abbiamo fatto questo webinar che sono, diciamo, il neologismo e niente, pure quindi su YouTube si trova questo webinar di cui è rimasta traccia e che secondo me è come autoformazione base su che cos'è l'assistenza territoriale, come dovrebbe essere e un po' di numeri, quello è ottimo.
È interessante,
me.
Dai, magari quello lo ripubblichiamo poi anche noi quando facciamo sì. il podcast della puntata.
Sì.
Così lo si trova alla svelta. Dai, grazie mille Ale, allora buona,
grazie
buona giornata.
Grazie a voi dello spazio, buona giornata.
Ciao.
Ciao.